Pace a tutti, siano numerosi.
Non possiamo scordare neanche la porta.
No. Vogliamo iniziare a dare gloria al Signore col cantico numero 154. Francesco, sposta la mia giacca. Se di Cristo il nome ami, ti consola in vita ogni. Se la parola dimora realmente nei cuori del credente, realmente allora il nome di Gesù Cristo, colui che ha quella consapevolezza che è il Salvatore, il Redentore delle anime nostre, allora lo serba realmente nel cuore. qualunque tempesta avviene, qualunque cosa avvenga, come dice la scrittura, la casa che è fondata sulla roccia può venire qualsiasi cosa che non verrà mai smossa. Amen. E noi crediamo che la rivelazione è quella roccia. Come è stato detto all'apostolo Pietro, che dice tu hai le chiavi del regno. In realtà non si rendeva conto che quella chiave era la rivelazione che Dio gli aveva dato, gli aveva fatto grazia di acquisire. E non perché lo meritasse o perché noi lo meritiamo, ma è un regalo che ci è dato per grazia. Allora, vogliamo cantare il 10 e sulla stessa melodia. Cantar del Salvatore,
col mio cuor come la te, della croce il gran dolore, che soffriamo per me, ho cantar che Gesù, con tuo sangue mi lavò.
Che ogni credente, quando sperimenta realmente il perdono di Cristo, ecco, ha questo desiderio nel suo cuore, quello di cantare che Gesù mi lavò, col suo sangue mi lavò. Cantiamo il 229. 29. Quanto è buono, quanto è caro, che dimori noi fratelli, nel timore del Salvatore, d'un sol cuore nelle mangè. Quanto è buono, quanto è caro, che dimori noi fratelli, nel timore. Oh. Sì, lunedì cercavamo i cantici.
In francese, eccoci le trovo.
Anche in italiano c'è.
Siamo nel tuo corpo.
Sì. Sì, sì, è il cantico numero 3.
Cantico numero 3, sì.
Sì. Effettivamente lunedì insieme a mia moglie cercavamo i cantici e alla fine ho detto ciao, questo cantico qui, ho detto guarda che belle parole, però non sapevo la melodia, sono andato a vedere qual era il cantico numero 3 e poi abbiamo provato a canticchiarlo. Ed è una realtà perché, vedete, quando il credente cade in una prova tende sempre ad allontanarsi dalla parola, dalla comunione fraterna, dalla Chiesa. Questo è normale perché nell'afflizione, nello sconforto, ecco, ci si tende a isolare. Però l'importante è che per quanto il credente possa, diciamo, avere quegli attimi dove tende a isolarsi per meditare, non venga mai a mancare la comunione fraterna, non venga mai a mancare quel desiderio di andare al Salvatore, di andare ad ascoltare la parola, di andare in chiesa. Perché se accade quello, allora poi non c'è più una via di ritorno, è difficile che si ritorni indietro, perché la scrittura stessa insegna guai al solo, ed è una realtà, perché il solo diventa una preda vulnerabile. Mentre ci sono dei video su YouTube che anche in settimana guardavo, vedo delle razze particolari che sono razze di cani fatte apposta per badare al gregge. E vedevo in un video in settimana, vedevo due lupi che erano andati a prendere questa pecora che era leggermente isolata. Ma il cane, un cane di taglia grossa, è andato a prendere, il lupo aveva già azzannato qua dietro la pecora, ma il cane lo ha preso, prima l'ha strappato dalla pecora e poi l'ha lanciato proprio, ha fatto così con la testa e l'ha lanciato in aria, ma lontano. Certo, sto cane era una taglia veramente grosso. E riflettevo a questo intanto che guardavo quel video. Se si è nella chiesa, ci sono sempre i cani che proteggono la pecora. Anche che magari c'è quell'attimo che tende, il cane fa in tempo a raggiungere il lupo e la pecora e a strappare la pecora dal morso del lupo. Ma se la pecora prende proprio la via di fuori, ecco, non ci sono più i cani che possono raggiungerla per poterla proteggere. Questo avviene anche con i credenti. Ecco perché il Salmo 133, questo cantico è effettivamente il Salmo 133, che dice quanto è buono e quanto è caro che dimorano in fratelli, nel timore del Salvatore, d'un sol cuore nell'Evangelo. Amen. Che veramente sia ringraziato il Signore e continui a guidarci e ad aiutarci a superare ogni difficoltà. Soprattutto in questi ultimi tempi, dicevo questo con mia moglie, non so se era la giornata di ieri o l'altro ieri, se non mi ricordo bene, gli dicevo proprio questo: il nemico non gli interessa niente del mondo, tanto l'opera sua l'ha iniziata e l'ha già terminata, perché ormai il mondo è come una grande fiumana, questa corrente che va in quella direzione e tutti vanno in quella direzione. E gli spiegavo, in realtà il nemico adesso si sta scagliando, gli ho detto, come non mai prima, sulla Chiesa, sui credenti, perché adesso a lui quelli che interessa sono quelli.
Amen. Esatto.
E per la Chiesa diventa sempre più difficile fare anche le cose più semplici, anche già solo andare a fare la spesa, c'è il rischio che ci si litiga con le persone, per un parcheggio, per l'arroganza delle persone. Io solo perché ho chiesto una cosa in lavanderia quando ho portato i pantaloni, è vero che era la seconda volta che la chiedevo. Cioè, ce n'è una delle tre sorelle che, caro mio, mi stava mangiando. Dopo un po' guardo mia moglie e ho detto, ma di solito, io ho detto, il cliente ha sempre ragione, non dovrebbe essere trattato così. È vero che sono 4,90 euro alla settimana che gli lascio, però se uno li gira gli può anche dire, guarda, preferisco spendere 10 euro ma te i pantaloni non te li porto più. Poi non gliel'ho detto perché è intervenuta l'altra sorella e ha smorzato la cosa, l'ha presa, però sentavo che quell'altra sorella ancora che c'è di dietro era lì che borbottava, dicevo vabbè, perché questa mi diceva, ma l'ha già chiesto l'altra volta, è già la terza volta che lo chiede. E io l'ho guardato e gli ho detto, in verità è la seconda, però gli ho detto va bene, vuole mettere la terza, non c'è. Ma aveva trovato proprio il giorno calmo, che ero più tranquillo, perché altrimenti uno gli avrebbe dovuto rispondere male, gli avrebbe dovuto rispondere guardi che il cliente ha sempre ragione. Poi una battuta ovviamente io l'ho fatta, perché gli ho detto guardi, ho detto che è un difetto, anche che io l'ho chiesto 2 o 3 volte, e lei, ho detto perché c'è una legge che i prezzi devono essere esposti e con correttezza, non così alla rinfusa, che se viene la guardia della finanza stia attenta che viene pure sanzionata. Preso, se n'è andata via. Questo per far capire che per il credente può essere difficile anche la semplice cosa da fare, anche andare a fare rifornimento. Sembra strano, trovi l'asino che ti suona, e che ti suona che sto facendo rifornimento? Cioè, se devo fare il piede di una riserva, se il mio serbatoio è grosso, abbi pazienza, neanche più rifornimento si può fare. Però vabbè, si è ringraziato il Signore, perché veramente anche ieri quando si stava ritornando abbiamo visto un ragazzo che gli ho detto a mia moglie, io di solito in quella curva lì ho l'abitudine di prenderla a 60 all'ora, un ragazzo con una Nissan Typer, una macchina molto sportiva, proprio sulla curva andando verso Varallo, lì dove c'è la diga, proprio sulla curva ha sorpassato un furgone, e di fronte c'erano una coppia di anziani, che quello per fortuna che era anziano che andava piano. Gli ho detto a lei, se eravamo io e Franco di sicuro sfasciavamo le macchine e qualcuno si faceva male, perché poi l'anziano ha dovuto proprio frenare e lui è riuscito a entrare a pelo, ma se quello non frenava o faccio come faccio io di solito, era un frontale sicuro al 100%. Però anche lì si è ringraziato il Signore, perché in queste cose qua sembrano banali, ma nulla è banale e nulla va dato per scontato, come diceva anche mia moglie, a volte si dà per scontato. Non bisogna, io ho detto, soprattutto il credente non dovrebbe dar nulla per scontato, perché il giorno che dai qualcosa per scontato è lì che paghi pegno. Vogliamo fare l'ultimo cantico? Ecco perché è importante rimanere sempre in comunione con i fratelli, perché come dice il Signore, dice se non avete comunione con me non avete comunione col Padre, così è tra i fratelli, se non si ha comunione tra i fratelli non si può avere comunione col Padre. Questo è scontato. Vogliamo fare l'ultimo cantico, il 315. Hai dimenticato le orecchie?
Sì, perché siccome dovrebbe prendere c'è la trombetta che suona, dopo. Se no c'è poi il microfono per prendere le voci da lì alla innesca.
Allora. Vogliamo fare il cantico 283. Io mi confido nel Salvatore, nelle mie prove
e avversità, in lui fidando con tutto il cuore, in ogni prova mi sosterrà con le sue forze e mi sostiene nelle mie
Dio ci benedica.
Amen. Salutiamo i fratelli che sono collegati, fratello Antonio Fasolo, Carmine, Lucia, Francesco con tutta la famiglia, sorella Carmela, basta, benvenuto Giusi, sì, non ho dimenticato nessuno, vogliamo alzarci. Oh Signore, grazie veramente ancora di questo giorno, Signore, nel quale, Signore, Tu, Signore, oh, veramente, ci hai chiamati a raccolta, Signore, oh, Signore, veramente, e vogliamo veramente essere ai Tuoi piedi ed ascoltare, Signore, il Tuo messaggio, Signore, il Tuo consiglio ancora per oggi, Signore. Tu, Signore, già ci hai benedetto coi cantici, Signore, oh, Signore, con la Tua presenza, Signore, che si sente, Signore, in questo luogo consacrato a Te, Signore, dove questo luogo, Signore, non sono solo queste quattro mura, Signore, ma quel luogo profondo del nostro cuore, Signore. Benedici, Signore, chi dovrà parlare, Signore, benedici, Signore, noi che dobbiamo ascoltare, Signore, fai tutto, Signore, veramente nel Tuo piano perfetto, Signore, perché, Signore, alla fine potremo ancora una volta dire, non era Egli che ci parlava, amen. Signore, voglia Tu benedire, Signore, chi è presente, chi non ha potuto venire, Signore, chi è nella sofferenza, Signore, nella malattia, Tu conosci ogni cosa, Signore, puoi sanare ogni cosa, Signore, Te ne preghiamo con fede, Signore, e ora, Signore, oh, veramente, invocando ancora una volta, Signore, che sia Tu a muoverti in questa piccola chiesa, Signore, Ti ringraziamo e ci presentiamo dinanzi a Te, nel nome santo di Gesù Cristo, il Signore nostro, amen, amen, amen. Accomodatevi pure. Amen. Ho fatto tutto il giorno ieri a cercare qualcosa, qualcosina mi veniva, ma insomma, poi questa notte alle 5 mi sono svegliato con dei versetti, delle cose che mi frullavano la testa, no? Allora me le sono segnate giù subito sul cellulare, mi sono mandato un messaggio da solo con... poi più tardi, quando sarò un po' più lucido, li leggerò e vedrò un attimino cosa, in effetti, per la gloria di Dio, qualcosina il Signore sicuramente ci darà. E la considerazione è di come il fratello Antonio ha parlato del perdono, quando riceviamo, sentiamo nel nostro cuore il perdono del Signore, ecco che c'è una gioia, c'è un qualcosa, no? E si viene a creare un qualcosa di speciale, io credo, nel momento in cui realizziamo questa cosa. È un desiderio di intimità, un desiderio di amicizia, di qualcosa. C'è sempre il paragone, no? Del marito con la moglie, del Signore con la sposa. Ora, quando uno ama la propria moglie e la moglie ama il proprio marito, si crea questa, chiamiamola tra virgolette, complicità, se vogliamo, no? Dove non ci sono più segreti, dove non ci sono più paure nel dire una cosa uno all'altro, se c'è un po' di timore, magari uno dei due lo capisce subito che c'è qualcosa che, no, che l'altro tende a, così, magari per paura, perché siamo ancora umani, mancherebbe, no? Tante volte mia moglie mi dice, no, ho paura di dirti una cosa che poi ti arrabbi, ma io non mi arrabbio, al limite dico qualcosa così perché è la cosa mia, ma non mi posso arrabbiare con te, no? Poi ti picchio in separata sede, ma no. Voglio dire, c'è questa cosa, no? Ecco, che però con il Signore, se adesso andiamo a leggere alcuni versetti, con il Signore fin dall'inizio, almeno io ho preso il versetto in Genesi, è un inizio che era già iniziato da un po', Genesi 18, Genesi 18. Eh sì, perché Genesi capitolo 18, al versetto 17, Genesi 18, 17. Vabbè, qui sappiamo, no? Quando il Signore venne ad Abramo e, per dirgli che cosa stava per fare. Cioè, quando il Signore, quei due angeli, si è presentato, Abramo ha subito visto di chi si trattava, ma non sapeva cosa erano venuti a fare. E siccome c'era questo rapporto di sincerità, di cuore sincero nei confronti del Signore, a un certo punto, qui al versetto 17, l'Eterno, Dio in persona, disse: «Celerò io ad Abramo quello che sto per fare?» Poteva farne anche a meno, Poteva dire: «Boh, grazie di quello che mi hai offerto, tieni per esempio la promessa che ti ho fatto, ma adesso devo andare a fare una cosa, anzi devo mandare i miei». Invece no. «Celerò io ad Abramo quello che sto per fare, poiché Abramo deve diventare una nazione grande e potente, e in lui saranno benedette...» Oh, scusate, ho sbagliato. L'Eterno disse: «Celerò io ad Abramo quello che sto per fare, poiché Abramo deve diventare una nazione grande e potente, e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra». Cioè, visto che tu sei stato scelto, Abramo, per una cosa così importante, tu devi conoscere quello che Dio sta facendo. Tu, Antonio, tu, Giusi, tu, Franco, tu, Gianfranco, tu, in prima persona, ognuno di noi, siamo chiamati ad avere veramente un compito importante, quali figli e figlie di Dio. Quindi può il Signore celare a noi quello che sta per fare? L'ha forse celato nascondendoci il messaggio per quest'epoca? No, anzi, ce l'ha rivelato. Ha messo nel nostro cuore, che era già predisposto da Lui, fin dalla fondazione del mondo, affinché questa cosa entrasse. Infatti, qui al 19, infatti l'ho scelto perché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui di seguire la via dell'Eterno per compiere giustizia e giudizio, perché l'Eterno possa compiere per Abramo ciò che egli ha promesso. Al posto di Abramo ognuno può mettere il suo nome. Ovvio, qui era destinato a dare origine al popolo fisico di Israele, ma anche al popolo spirituale dei credenti. Quindi ognuno di noi è chiamato a seguire la via dell'Eterno per compiere giustizia e giudizio, perché l'Eterno possa compiere per ognuno di noi, al posto di Abramo, ciò che gli ha promesso. Cosa ha promesso? Ha promesso la redenzione, la salvezza, e noi siamo tenuti con la nostra vita, con questo consiglio, con questa rivelazione che Dio ci ha fatto. Ha parlato anche di rivelazione prima Antonio, no? Che a Pietro, ecco, questa rivelazione che Dio ha dato a ognuno di noi, ci ha rivelato questi segreti, che non sono più segreti per noi, perché appunto c'è questo dialogo continuo, ma poi lo leggeremo più avanti, per qualcun altro che non ha voluto ascoltare, sono cose strane, sono segreti, dici ma che è sta roba, no? Quindi adesso, poi ho trovato ancora nei Salmi, nel Salmo 44, Salmo 44, al versetto 20, Salmo 44, versetto 20, qui c'è ancora un qualcosa che si collega in un certo modo a questa, diciamo, capacità, questa condizione che Dio ha, cioè quella di conoscere i cuori, come conosceva il cuore di Abramo, come conosce il nostro cuore. Ecco che ancora, e più volte nella Bibbia, io ho scelto solo alcuni versetti, ma più volte viene detto questo. Allora, 44 versetto 20: «Se noi avessimo dimenticato il nome del nostro Dio e avessimo teso le mani verso un Dio straniero, non l'avrebbe Dio scoperto?» E lo facevamo prima di essere credenti, no? Andavamo per le nostre vie, che si possono paragonare, ognuno aveva il suo Dio, aveva il suo suo idolo nel cuore, no? E Dio non l'avrebbe scoperto, certo che l'ha scoperto, e ce l'ha messo davanti. E abbiamo scoperto che davanti a Dio era un peccato, perché Egli ci ha rivelato la caduta, ci ha rivelato tutto quanto, ci ha rivelato la via per uscire da quella condizione, e infatti dice, Egli, al versetto 21, non l'avrebbe Dio scoperto, Egli infatti conosce i segreti del cuore. Amen. E con questa coscienza nel cuore, io credo che possiamo veramente, appunto come nell'esempio che ognuno di noi, che è sposato, può vivere, lo capisce. Perché se io vedo mia moglie triste, lo sento, e lei nella sua tristezza sa che prima o poi io me ne accorgerò e gli dirò cosa c'è cara, cos'è che ti turba, e viceversa, no? Perché vabbè, la moglie ha anche sostegno convenevole, quindi c'è questo rapporto, no? Magari, come ha detto anche il fratello Antonio, magari per un periodo rimani un po' incastrato nelle tue cose perché non vuoi avere, però quel desiderio che il segreto del tuo cuore sia messo lì affinché parlandone, confessandolo, tra virgolette, al Signore, o sta scritto anche confessatevi i peccati gli uni gli altri, ecco, sono tutte cose che sono tutte un lavorio nel cuore ed è un mettere, ovvio, perché sta scritto anche di non rivelare i segreti del tuo cuore, ma dove va fatto, no, se io ho qualcosa che pesa sul mio cuore e ne parlo con un fratello per trovare soluzione, e questo qui edifica me, edifica il fratello, edifica la Chiesa. Quindi veramente Egli conosce i segreti del nostro cuore. Poi mi sono segnato ancora dei versetti. Dunque il terzo qui. Allora, qui in Matteo 11:27. Matteo 11:27 qua dice: magari si può leggere anche un po' prima. Ah, sì, sì, anche al 25. Allora, Matteo 11:25. Matteo 11:25. In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Ecco, una cosa quando è nascosta è segreta, ci sono i documenti segreti, no? Sono là in un archivio nascosto, nessuno li può vedere, a meno che non arriva un ufficiale, qualcuno prende quel documento e lo rende pubblico a chi? A chi lo può vedere, no? Nell'azienda dove lavoravo io all'inizio facevamo delle attività che appunto erano segrete e tu ogni sei mesi dovevi andare a firmare davanti ai carabinieri, davanti alla Digos, che non avresti dovuto rivelare quello che si faceva in quel reparto anche sei mesi dopo che eventualmente avresti lasciato la ditta, perché erano cose che dovevano rimanere là, però a chi lavorava dentro erano rivelate, lo sapeva. E così la stessa cosa, cioè questa è una cosa materiale, no? Come sempre, no? Però hanno un riscontro nelle cose spirituali. E quindi quando qua il Signore dice in quel tempo: io ti rendo lode, Padre Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti. Perché ai savi e agli intelligenti? Perché ai savi e agli intelligenti, lo vediamo oggi, abbiamo questi social media, abbiamo tutta questa quantità di informazioni, prendono la parola di Dio, la torcono, no? Con l'intelligenza, e riescono a dimostrare il contrario della verità con le loro parole. Ecco perché, cioè è gettare le perle ai porci sostanzialmente, senza dare dei porci a loro, ma nello spirituale ci siamo capiti, no? E infatti poi al 27 dice: sì, o Padre, al 26 dice: sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Al 27 continua dicendo: ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, quindi giustamente lui, e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Quindi l'apertura della nostra mente e del nostro cuore ai segreti delle cose di Dio non è dovuta alla nostra intelligenza, è dovuta semplicemente a un qualcosa che è entrato nel nostro cuore, la fede, che ci fa credere e ci fa vedere quei documenti segreti, chiamiamoli così, che Dio tramite Gesù ci ha rivelato, e Gesù tramite i profeti e via e via e via. E poi qui continua: venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, io vi darò riposo, prendetevi, e continua, no? Gli ultimi passi, sempre in Matteo al 9, Matteo capitolo 9, mi sono segnato dal 12, però mi sono segnato anche il 12, vediamo un attimino quale prima dei due, perché vediamo, eh. Sì. Ora, una delle cose, Matteo 9, versetto 12, delle cose che Dio ha, tramite Gesù, tramite il ministero, sto guardando se magari conviene leggere da un po' prima, no, ma dai, sennò dopo mi allungo troppo. Allora, al 12, versetto, capitolo 9, versetto 12, ma anche l'11, dai, l'11, leggiamo l'11 che inquadra meglio la cosa, dall'11, allora 9, 11, Matteo 9, dal versetto 11. E i farisei, e noi sappiamo che i farisei i segreti del Signore non li avevano avuti rivelati, veduto ciò dissero ai suoi discepoli: perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? E Gesù, avendo sentito ciò, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significa: io voglio misericordia e non sacrificio, perché io non sono venuto per chiamare a ravvedimento i giusti, ma i peccatori. Ora, questa cosa nella legge stride un attimino, perché il peccatore andava condannato, ma il segreto che Dio ha rivelato tramite Gesù, parlando direttamente faccia a faccia con queste persone che non avevano l'intendimento spirituale corretto, gli ha detto: io voglio misericordia e non sacrificio. E questo è un segreto che, se nel nostro cuore è stato rivelato, non è una cosa da poco, perché non c'è più giudizio verso le persone che ci offendono, che ci fanno del male, o i fratelli che sono nella difficoltà. Non c'è nessun giudizio. Il giudizio spetterà poi al Signore. Ovvio, se uno mi pesta il piede, non è che dico grazie, dico: senti, scusa, mi hai fatto male, la prossima volta evita, no? Cioè, capiamoci, no? Però non c'è rancore verso queste cose, no? Come diceva Antonio, oggi il mondo è matto. Se dovessimo farci il sangue amaro per queste cose, non vivremmo più, no? Perché se ne vedono, se ne sentono di tutti i colori. Però, per la grazia di Dio, ecco che questa parola che Gesù disse ai farisei: perché io non sono venuto, cioè, ora andate imparate cosa significa io voglio misericordia e non sacrificio, perché io non sono venuto a chiamare a ravvedimento i giusti, o perlomeno quelli che si dicono giusti da sé. Perché il problema, quando uno si fa giusto da sé, hai voglia di chiamarlo a ravvedimento, è già giusto, pensa lui, no? Ma i peccatori, perché il peccatore capisce che ha sbagliato, e allora lì troverà misericordia. Anche quel giusto che si dice giusto da sé avrebbe bisogno, ma Dio non forza nessuno. L'ultimo passo che voglio leggere con voi è sempre in Matteo, Matteo capitolo 12, è la stessa cosa, quindi capitolo Matteo 12, dal versetto 6. qui c'era sempre qualcosa a che fare, no? Con i sacerdoti e via via. A un certo punto Gesù gli dice: ora io vi dico, qui c'è uno più grande del Tempio. È già che dire una cosa del genere davanti ai sacerdoti. Però gli apostoli questa cosa l'avevano capita, magari non subito, ma dopo l'hanno capita quando hanno ricevuto la pienezza dello Spirito, ma non se ne sono scandalizzati. Matteo, se l'ha trascritta, è perché l'ha creduta, l'ha riportata. Magari al momento poteva essere quel famoso seme della torta di ciliegie di cui ci ha fatto il fratello Branham, però l'ha messa da parte e oggi noi la possiamo leggere, poi l'ha sicuramente compresa. Ora, al versetto 7, ora, se voi sapeste cosa significa io voglio misericordia e non sacrificio, non avreste condannato degli innocenti. Non è una cosa da poco, no? Quindi veramente uno dei segreti, veramente, che io ringrazio il Signore di avermi rivelato, è proprio questa cosa, cioè il fatto di poter provare prima la misericordia che la condanna verso chi mi sta davanti. Ecco perché quando mia moglie mi dice: non ti dico le cose perché sennò poi ti arrabbi, no? Non mi arrabbio, no? Però mi dico, ma non lo devi neanche pensare, perché nel mio cuore non c'è più questa cosa, perché Dio me l'ha tolta, il fatto magari che se tu mi dici qualcosa io mi arrabbio, perché... No, perché non ci può più essere, non ci può più essere questa cosa. Da, se mi dici una cosa che è fuori... ti potrò dire: ma senti, non è così, parliamone, discutiamone, ma non c'è più rancore, no? Non ci può essere, no? Anche nelle situazioni, vabbè, che possono capitare, cioè magari quel momento di... Ma poi mi è capitato ancora quando lavoravo di avere qualche discussione, così un po', perché veramente quando... insomma, no? Quando ci si mettono veramente certe persone hanno proprio la dote di tirarti fuori dalla... No? Adiratevi, non peccate. Non peccare cosa vuol dire? Che al momento io mi posso anche arrabbiare, perché e non peccare perché poi vengo e ti chiedo scusa se ho usato delle parole sbagliate. Non ti chiedo scusa su una cosa che avevo ragione, ma ti faccio capire, chiedendoti scusa, mettendo a posto le cose, dalla parte che magari ho sbagliato umanamente, ma quella cosa andava fatta così. E nella maggior parte delle volte la cosa si risolve, perché le persone comunque, a meno che proprio c'è niente da fare, ma buona parte delle persone capiscono, lo sentono. L'altro giorno c'è stato un bel esempio, almeno. Siamo venuti qui a installare l'antenna qui fuori, no? Eravamo lì con la scala a trafficare, è arrivato quel ragazzo che abita qui, Donald. Voi sapete la storia che c'è stata, no? Che c'era stato qualche bisticcio, no? Ma poi la persona con la quale aveva bisticciato uno di noi, no? Questa persona è andata, gli ha chiesto scusa, magari, ecco, se c'è stato qualcosa così, e lui è rimasto toccato da questa cosa, evidentemente, no? E ha sempre avuto un buon rapporto. E venerdì, appunto, quando ci ha visto lì a trafficare, ha fermato il suo furgoncino, si è dato da fare, ah, faccio io, dai, vi do una mano, insomma, ora della fine ha dovuto fare tutto lui, no? E non c'è stato mezzo di dire, ma no, lascia stare. Ma lo faceva proprio col cuore, si vedeva che era proprio, no? Dava anche dei consigli, facciamo qui, facciamo là, cioè, proprio come se si sentisse parte, non dico della nostra chiesa, ma parte di un gruppo di persone che gli vogliono bene, che no? E questa cosa è frutto sicuramente, ecco, di qualche segreto che il Signore ha rivelato a noi e che è stato messo in azione, il perdono, il volersi riconciliare, il voler togliere la possibilità al nemico di usare un episodio umano che è capitato per rovinare, per rovinare la testimonianza e via via via, no? Perché io credo che adesso questo ragazzo non può dire nulla della testimonianza di questa piccola chiesa qua, anzi l'ha dimostrato con i fatti di rispettarci, non che a noi serva, diciamo nello esplicito, il suo rispetto personale, ma il fatto che lui rispetta noi è che rispetta indirettamente anche l'opera del Signore, no? E questa cosa che veramente il Signore lo benedica e che magari un domani possa sedere qua in mezzo di noi, almeno anche solo per ascoltare, non lo so, il Signore può fare tante cose. Quindi veramente è una gioia, penso, nei nostri cuori. L'ho letto tutto qua. Ora, se voi sapeste cosa significa il versetto 12:7, Ora, se voi sapeste cosa significa io voglio misericordia e un sacrificio, non avreste condannato gli innocenti, sì, perché il figlio dell'uomo è il Signore del sabato, che qui c'è la questione sulla questione del sabato, no? Ecco, che veramente questo è uno dei segreti che l'umanità non riceve, perché oggi sono tutti giudici, no? Tutti giudicano, tutti sono a posto, se ne sentono di tutti i colori, ma non è così, anche noi lo eravamo, eh. Poi mi ero segnato anche qua l'Apocalisse, in Apocalisse 2, versetto 20. Ah sì, per il 23, era per il 23. Apocalisse 2, versetto 20, scusate. Coccio al naso qua, periodo di influenze. Abbiamo anche casa Naomi che c'ha l'influenza anche lei. Allora, Apocalisse 2, versetto 20. Qui dice: ma ho alcune cose contro di te. Tu permetti a quella donna, Jezabel, che si dice profetessa, di insegnare e sedurre i miei servi, inducendole a fornicare e a mangiare cose sacrificate agli idoli. Io le ho dato tempo per ravvedersi della sua fornicazione, ma lei non si è ravveduta. Ecco, io la getto in un letto di sofferenze, e quelli che commettono adulterio con lei in grande tribolazione, se non si ravvedono delle loro opere. Ora, questi versetti dal 20 al 22 che ho letto mi fanno vedere come, ecco, qui possiamo vedere quelle chiese, una in particolare magari, con la sede sui sette colli, dove, se vogliamo vedere, tramite Martin Lutero avrebbero potuto avere la possibilità di ravvedersi, no? Perché lui aveva messo delle cose, ma niente. Perché? Perché il cuore dell'uomo che si era allontanato dalle sane dottrine, perché sappiamo come è nata, no? Questa Chiesa, o come nascono tutte le denominazioni, nel momento in cui c'è quella mancanza di fede, quella mancanza di rivelazione, non perché non ci sia la rivelazione che Dio non la dà, ma perché l'uomo a un certo punto si lascia, come dire, convincere dai suoi pensieri, che gli tornano più comodi in un momento di debolezza, in un momento di allontanamento dal Signore, dire sì, ma però questa cosa, se io la dico, però basterebbe magari, ecco, modificarlo un pelino, sì, non è proprio uguale, però insomma, sì, ci può stare. Ecco che facendo così ci si allontana dalla sana dottrina e Dio non può più rivelare, no? E facendo così il cuore si oscura e si rompe quel legame. Facciamo sempre esempio tra marito e moglie, no? Dove ognuno dei due comincia magari a avere i propri segreti, la propria visione su una cosa, che viene magari condivisa sì, ma non appieno, no? Ed ecco che allora nascono pensieri, nascono cose, nascono le denominazioni che si allontanano dalla sana dottrina. E non di meno qua Dio dice, il Signore dice che gli ha dato la possibilità, non solo la Chiesa Cattolica, ma, no? Fratello Branham, quando ha iniziato a predicare certe cose che le chiese pentecostali sappiamo l'hanno rigettato. Perché? Perché è andato a stridere. È lì che c'era la volontà del Signore di rivelare i segreti. Ma c'è stato un rifiuto. E quindi il 23 dice: e farò perire con la morte i suoi figli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investiga le reni e i cuori, e renderò a ciascuno di voi secondo le vostre opere. Ecco che questa cosa viene ancora ribadita: egli conosce i nostri cuori. Come posso io nascondermi, quindi, se ho qualcosa nel mio cuore davanti a Dio? Non posso. E il fatto di conoscere, che lui conosce il mio cuore, scusate il giro di parole, ma è qualcosa che Dio ha messo nel nostro cuore, perché è il timore di Dio. Perché io, quando ho nascosto qualcosa nel mio cuore, sì, lo posso nascondere al fratello, alla sorella, alla moglie, ma non davanti a Dio. Quindi quella cosa è lì, e se io sono un credente genuino, perché Dio mi ha fatto essere tale, il Signore mi ha fatto essere tale, E prima o poi quella cosa si mette a posto. Magari il momento è lì, che fermenta un po', che lavora, ma alla fine viene fuori. Mentre invece il sedicente credente o il denominazionale, questa cosa dice, boh, sì, ma è una cosa mia. Cioè, o addirittura non ha neanche quella sensibilità di dire, no? Perché non è stato, non ha voluto ricevere o non ha potuto ricevere quella rivelazione dei segreti, dei cuori che Dio dà. Ora, conoscendo questo, io credo che ognuno di noi può avere fede anche, ovviamente la fede è una cosa personale, ma può avere fede nella fede del fratello, che se è nell'afflizione, che è nel dolore, tutto quanto, con la preghiera, ecco, dare un aiuto affinché veramente ci possa essere la completa rivelazione di tutti i segreti alla sua Chiesa da parte del Signore. Amen. Che il Signore ci benedica. Volevo condividere con voi questi pensieri che mi hanno dato così conforto al cuore. E niente, se c'è, insomma, Antonio, se hai qualcosa anche tu da portare.
Ma a me non sono i pecori lo smettati
mezzi. Ho voglia, dai, sì. C'hai un'ora e più.
Non so che cosa dire.
Vabbè, dai, il Signore provvederà. Amen.
È vero che ho dimenticato l'apparecchio a casa, però stamattina mi sembra che ha parlato da tutti i bassi, ma veramente difficoltà a seguire, scusatemi, veramente mi sembra che si è spento l'interruttore. Credeva, o mi aiutano tanto a me le apparecchi, devo dire francamente, eh? È come la nonna lì, eh? Che ad un dato momento anche lei nella gioventù dell'età si erano spenti un pochettino le... Che il Signore veramente ci aiuti. Alleluia. Ringraziato sia il Signore. Antonio questa mattina ha capito. Antonio Fasolo, Dio ti benedica. Non l'abbiamo visto arrivare a casa, dico, potesse, vai a vedere che lui è rimasto lì e ci guarda. Adesso ha capito come deve fare per andare attraverso Zoom e ci guarda attraverso Zoom. Però ogni tanto ti fai vedere, vero Antonio? Dio ti benedica. Alleluia. Carmine, Lucia, Francesco, chi c'è ancora? Carmela. Sono tutti acciaccati, anche Carmela è acciaccata. Carmela è un po' acciaccata e...
Diciamo,
certo, i figli...
Ha detto che sta un po' meglio.
Sta un po' meglio?
Ha detto così.
Io so una cosa la so. Che la scrittura c'ha sempre ragione. C'è scritto che il mondo giace nel maligno. Il mondo giace nel maligno. Quindi tutto quello che ci circonda, state attenti a quello che dico, lo dico veramente davanti a Dio perché per esperienza, attenzione, tutto quello che ci circonda apparentemente non ha niente a che vedere con il Signore, ci credete? Niente. Quindi tutto il mondo giace nel maligno. Vi ricordate quando la tentazione di Gesù, quando l'ha fatto salire sul monte, dice, guarda, tutto questo mi appartiene, tutto è mio, tutto. Leggiamo alcuni passi dopo, vedete? Cioè, tutto questo è mio, ma se tu ti metti a ginocchio e tu mi adori. Avete afferrato? È terribile, eh? Quindi, e veramente pensavo ieri sera, già ancora il sabato, il venerdì, ho guardato un po' la scrittura, dico veramente il mondo giace nel maligno. Sono andato a vedere 1 Giovanni capitolo 5, E questa cosa ci fa vedere che siamo sollecitati, come ha detto Antonio ancora, come è stato detto, sollecitati dalle cose di questa terra e tu sei dentro. Come fai tu ad uscirne? Come fai a gestirti di una maniera scritturale, di una maniera che vuoi rimanere lontano da questa, perché siamo nel mondo, ma non siamo di questo mondo, quindi siamo in questo mondo. Quindi vedete che com'è difficile, diciamo, se non c'è veramente Dio, lo Spirito di Dio, che non c'è veramente la comunione con Dio, se non c'è la relazione diretta con Dio, come facciamo noi a gestire tutta questa cosa? L'influenza è là, e senza che tu te ne accorgi, ecco, ti arriva la malattia, ti arriva un qualcosa, dici sì, va bene, ma questo, ok, siamo soggetti a questo, magari non ci sono problemi, ma per dire, o ti arriva quello che ti fa un torto, quell'altro una cosa che dove tu devi affrontare, che non è previsto e che non ha niente a che vedere con te, vedete? Quindi questa cosa diventa veramente terribile. Ma il soggetto era che Dio conosce i cuori, è vero? Dio conosce i cuori e conosce i pensieri dei cuori, state attenti, vero? I pensieri. Prima ancora che tu apri la bocca, lui sa esattamente quello che tu vuoi dire. Ci credete a questo?
Amen.
Alleluia. Dobbiamo essere coscienti di questo. Prima che l'uomo, la persona, chi sia, già, perché già lui già ha fatto, adesso leggiamo alcuni passi, vedete, lui già conosce tutto. Come il mondo giace nel maligno, così Dio ha la supremazia di tutto. Ecco dov'è. Riconoscete questo? Al di sopra che il mondo giace nel maligno, Gesù ha detto: mi è stata data ogni autorità in cielo e sulla terra. Quindi il nostro ascolto, la nostra abitudine, non so come dire, la nostra maniera di ricercare, di vivere, dobbiamo allontanarci da quello che il mondo giace nel maligno, perché tutto è trappola, tutto è trappola, dite quello che volete, me ne volete, d'accordo, non ce ne sono problemi, ma tutto è trappola. Non c'è niente che è sincero, niente che è giusto, niente che può. Quindi al di fuori di questo dobbiamo ricordarci che il Signore Gesù ha ricevuto ogni autorità in cielo e sulla terra, perché Satana è stato vinto, la malattia è stata vinta, il diavolo è stato vinto. Quindi tutto quello che mi circonda, avendo la coscienza, la rivelazione che io so che giace nel maligno, io devo vivere in un'altra maniera. Vivo, controllato, come abbiamo sentito, magari può sgarrare, si può, sapete, la pressione è così forte a volte, che magari tu, puff, la salta, la pressione è forte, vedete? Quindi, ok, ma dobbiamo riconoscere che il nemico non dorme, ma che Gesù non dorme neanche. Lui è il Dio di Israele che non dorme e non sonnecchia, giusto? Quindi automaticamente lui c'ha in mano tutto questo, tutto il mondo intero, c'è la terra, ce l'ha in mano. Quindi quanto più noi siamo coscienti, anche per i giovani che sono venuti alla fede, che crescono, che cominciano a vedere quello che avviene nel mondo, quelle situazioni, vedete, devono afferrare che Dio è al di sopra di tutto. Vero? Dio è al di sopra di tutto. E se nel mio cuore posso afferrare questo, allora cammino, posso camminare, state attenti, sui serpenti e sugli scorpioni, vero? Alleluia! Perché di questo si tratta, sui serpenti e sugli scorpioni, perché altrimenti dove ti muovi sei fritto, Se, dove ti muovi, se tu non ti sai muovere come me, che io soprattutto con la burocrazia c'ho veramente, sono così, così attirato dalla burocrazia, non avete idea. Avete capito che ho detto il contrario, vero fratelli e sorelle? È una cosa terribile, no. Perché vedo, tutti i sotterfugi e tutte le macchinazioni di Satana che sono là. Dico, ma è possibile? Allora, tu cerchi di sopravvivere a questa cosa, ma è come Don Chisciotte al mulino a vento. Arrivava lì, il mulino lo buttava di nuovo. Arrivava, è una lotta, diciamo, scontata. Una lotta scontata, quindi è meglio abbandonare. Giusto? Fate voi. Alleluia. Ma state attenti, amici miei, stiamo attenti noi tutti. Il tempo avanza, le situazioni si complicano. Allora dobbiamo sospenderci fra cielo e terra e dire: Signore, guida tu la mia vita. Giusto? Guida allora tu la mia vita, perché altrimenti la lotta è dura. La lotta è dura, state attenti, la lotta è dura. Quindi la Chiesa oggi come oggi, abbiamo sentito, vedete, c'è un passo in 1 Cronica 28, lo cercavo, l'ho trovato. Anche in Deuteronomio 29:29, il Signore dice questo, ma leggiamo prima questo, vedete, le cose nascoste appartengono a Dio, le cose nascoste appartengono a Dio, ma le cose rivelate sono ai suoi figli e ai figli dei suoi figli, cioè sono a noi, per noi e per i nostri figli. Vedete che è importante questa cosa. Se tu la prendi sul serio, se tu la prendi per fede questa cosa, il Signore allora è fatta. Allora il tuo cuore si apre e cammini realmente sotto la guida e la condotta di Dio. Vedete, il versetto 9, 28:9, vedete? E tu, Salomone, figlio mio, riconosci Dio di tuo padre, servigli di cuore intero. Cioè, quando dice intero, è di cuore perfetto. Cronache intero, di cuore perfetto. Cronache, 28, versetto 9.
Era uno di quelli che mi ero segnato. Era uno di quelli che mi ero segnato, ma non l'avevo per tagliare.
Potevi continuare. Vedi?
Sto
continuando io. Vedete, ancora questo, state attenti. Lo dico veramente con tutto il cuore. E anche voi che ci ascoltate, anche Francesco, posso, quando il fratello Branham, il suo ministerio, attraverso l'unzione, passò, non soltanto l'unzione, ma la sua vita sotto la guida di Dio, aveva il discernimento dei cuori, sapeva che Dio parlava, cioè aveva questa coscienza nel cuore, ce l'aveva, e Dio parlava. Quindi noi, piccola chiesa, o chiesa di Gesù Cristo dappertutto, sparsa qua e là, se non realizza che Dio parla e che conosce i segreti dei cuori ed è Lui che mette in azione le cose, di tale maniera che essi concordano, è una grande benedizione. Non so, l'avete afferrato quello che voglio dire? È importante, ci devo credere, perché io abito a Pombia, lui abita a Cuvia, a Coveglio, l'altro abita, vedete, anche giovedì il passo che volevo leggere in Matteo 11:28-29, il fatto del gioco, prendete il mio gioco su di voi, eccetera, io vi darò riposo, eccetera, eccetera. Antonio l'ha letto prima, cioè dice, no, l'ha detto, vedete, state afferrando questa cosa?
Anche Francesco, poi mi ha detto, Francesco aveva scelto lo stesso passo che avevo letto io, con un'altra sfaccettatura, poi l'ho letto.
Ecco. Quindi, non è che ci consultiamo. Avete afferrato quello che voglio dire? Dobbiamo credere che Dio parla. Ci siete, afferrate? Dobbiamo credere che Dio parla. D'una maniera, d'un'altra, magari può parlare con una spiegazione così, ma Dio sta parlando. È questa cosa che dobbiamo avere timore. Non della persona che sta parlando, ma di Dio che attraverso, vedete, completa le cose. E questo è una cosa speciale, gloriosa. Anche a Losanna mi ricordo questo succedeva spesso, vedete, spesso, continuamente. Dice: tu Salomone, figlio mio, riconosci Dio di tuo padre, servigli di cuore intero ed animo volenteroso, perciò che il Signore ricerca tutti i cuori e conosce tutte le immaginazioni dei pensieri. Vedete? Tutte le immaginazioni dei pensieri, l'avete letto? Se tu cerchi, tu lo troverai, alleluia, ma se tu l'abbandoni, egli ti rigetterà in perpetuo. Vedi ora che il Signore ti ha eletto per edificare una casa per santuario, fortificati e mettiti all'opera. Di chi sta parlando? Per chi parla? Parla solo per Salomone? Amen. Non parla solo per Salomone. Quindi prendilo per te. Io l'ho preso per me. Ecco perché dice: io e la casa mia serviremo l'Eterno. Giusto? Quindi l'educazione, la maniera di vivere, la maniera di procedere, la maniera di pensare, oggi più che mai, sono delle cose completamente cambiate, diverse. Perché Dio ci ha rivelati i 7 suggelli? Sono stati rivelati. Non c'è più nulla da rivelare. Tutto è là. Adesso sta a te attingere, sta a te prendere e lasciarti trascinare. Giovani, vecchi, trascinare dallo Spirito di Dio, dalla parola di Dio, e vedi, hop, perché tutto questo è per noi, è per i nostri figli. Vedete, Deuteronomio 29:29, guardate, questo passo, quello me lo ricordavo, questo di Cronache, se mi ricordavo pure, ma non sapevo più dov'era, ma quello lì ce l'avevo già, era già registrato da tanto tempo, ecco, vedete, Deuteronomio 29, Deuteronomio 29:29, è un passo che è speciale. Quindi quando il Signore, l'Eterno, nella teofania di un uomo, gli dice: nascondere io ad Abramo quello che io devo fare, era suo amico Abramo. Quanti di noi vogliamo diventare amici di Dio? Amen. Amico. Non, sapete, ecco perché i cattolici vedono Dio così alto, l'avete afferrato? Che non si rendono conto che è sceso, è diventato un uomo, si è fatto carne come noi e conosce perfettamente tutti i nostri bisogni, conosce, ha vissuto la vita sulla terra, l'ha vissuto da uomo di carne, l'ha vissuta. Sapete cosa hanno detto anche questo viene dal campo cattolico, che aveva una cotta per Maria, Maria della Bibbia, giusto, Maria la sorella di Marta e la sorella di Lazzaro, di Lazzaro, giusto, vedete, aveva una cotta per lei, perché erano così amici, Ecco perché quando lui è arrivato avanti, dice: tu eri qua, lui non sarebbe morto, tu l'avresti risuscitato, tu l'avresti guarito. Il Signore dice: lascia tranquilla, dice, io sono la risurrezione e la vita. Credi, basta. Vedi? Vedete? No, ma la gente ha pensato che era innamorato di Maria. Ma vedete? Io questa cosa l'ho letta, l'ho sentita, ma è terribile questa cosa. Vedete, quando uno entra dentro così, in questa cosa, dice: ma è mai possibile? Come il diavolo riesce a cambiare le cose di tale maniera a che ti fuorvia, abbiamo sentito, cioè, ti fuorvia completamente, ti fuorvia, giusto? È terribile. Quindi che Dio veramente allarghi i nostri cuori. Dio ci ha rivelato la parola di Dio, a tale punto che noi possiamo camminare sui serpenti e sugli scorpioni. Vero? Sapete chi sono questi serpenti? Gesabelle ne era una. lo spirito. Vedete, lo spirito, che sono animati le persone. Alleluia. Qui dice questo, vedete, 29. Le cose occulte, sì, tutto il contesto, qui parla del patto rinnovato con Israele. Il nostro Dio, il nostro Padre, e non è soltanto il nostro Padre, è amico mio. Io gli posso parlare in qualsiasi momento so che lui è disponibile. Io magari non sono disponibile, ma lui è disponibile. Afferrate? dove vi girate, girate, lui è presente. Vi pare strana sta cosa? A me mi fa gioire, perché sono andato dall'altra parte, credetemi. Adesso io so, nella mia debolezza, nella mia incapacità, io so che lui è presente con me. Stop, finito. E gli parlo in macchina, a letto, mi metto le calze, non lo so, vado di... Gli parlo. E vedete se lui non vi risponde. Vedete? Ci siete? Le cose occulte sono per il Signore, che lui li tiene in mano. Abbiamo sentito che lui viene e rivela chi lui vuole, vero? In Matteo 11, 28, 27, 28, gli rivela chi lui vuole. Ma le rivelate sono per noi e per i nostri figlioli in perpetuo, a ciò che mettiamo in opera tutte le parole di questa legge. Amen. Alleluia. Questa, un giorno, io adesso non me la ricordo tutta, non la so tutta, ma un giorno questa diventerà... Noi siamo sposa parola. Ci credete che siamo la sposa parola? Perché il Signore Gesù quando viene, prenderà la sua sposa parola, che è piena, fatta, completa. Ce l'ha tutta, esattamente come Gesù. Gesù non ha fatto che ripetere tutto ciò che era nel Vecchio Testamento e l'ha riportato nel Nuovo Testamento. Ci siete atterrati questo? È importante. Ha ripetuto, ha completato. Ha detto, io non sono venuto per annullare la legge. Non te ne è venuto per, ma per renderla, per completarla perfetta. Tutto quello che lui ha detto è proprio questo. Quindi che il Signore ci aiuti veramente, ci fortifica, perché tutti i segreti dei cuori lui li conosce. Lui li conosce. Quindi devo stare attento, attenta a quello che penso. A quello che penso. Noi tutti. E devo stare attento a quello che penso. Perché quello che penso, se penso una cosa positiva, è una grande benedizione. Ma se penso una cosa magari che è un po' di traverso, quella cosa, state attento, quando esce, la parola esce. Sapete che danno che fa? Se non è la parola di Dio, se non è la cosa giusta, fa un danno enorme. Crea un danno enorme. Ecco perché Dio ci mantiene sotto la sua autorità, sotto il suo controllo, in modo che possiamo vivere la parola di Dio realmente. Quello che Lui ci rivela, noi lo possiamo dare a noi e ai nostri figli. Non è soltanto per me, non è soltanto per noi. La Chiesa intera deve essere sottomessa a questa parola qua. Alleluia. Allora a questo punto noi possiamo vivere realmente la scrittura, non ci saranno più, e io credo che un giorno la Chiesa, qualcuno avrà bisogno, verrà, se siamo ancora qua verrà. Parlava di questo giovane, lui ha capito chi eravamo, ha capito perché ci sono avvenute delle situazioni, delle cose, anche il papà l'altra volta si è fermato, come mi vede, mi saluta, mi fa così, perché non sa parlare, non sa parlare italiano, e mi fa tutto bene. Quindi che Dio veramente benedica quelli nostri, li riempie del suo spirito e della sua vita. C'è una vita che circola, e questa vita è il sangue di Gesù Cristo, e ce l'avete dentro, ci credete che ce l'avete dentro? Perché c'è scritto che siamo passati dalla morte alla vita. Alleluia! Quindi tutto questo Dio mi aiuta a controllare la mia vita sotto la sua autorità, sotto il suo controllo. Vedete cosa dice qua il Signore Gesù? Ma non vi ho fatto alzare per cantare, perché non ci sono i cantarini. Poi io canto così bene che non ho neanche le orecchie, quindi sono a posto. Vedete che... Guardate cosa dice qua in Matteo, mi sa che è 28, 19. è 18, 28, 18. Prendetela. E Gesù, accostatosi, parlò loro dicendo: ogni potestà mi è data in cielo e in terra. Ogni potestà. Quindi chi è più forte? Vedete? Chi è più forte? Ecco perché dobbiamo avere quella cosa nel cuore. Dio ci deve veramente fare grazia, deve farci grazia di poter realizzare che il Signore, camminando con me, è più forte di colui che è nel mondo. È più forte. Dobbiamo continuare a sperimentarlo. Dobbiamo continuare a sperimentarlo. Sempre più vicino, sempre più vicino. Perché lui è al di sopra di tutto. Se Satana, se il diavolo c'ha tutto, vedete, 1 Giovanni, capitolo 5, 1 Giovanni, capitolo 5. Leggiamo dal versetto 18. Noi sappiamo, ce l'avete? 1 Giovanni capitolo 5 versetto 18. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca. Alleluia. Dunque io devo sapere che se pecco non è quello che è nato da Dio, è ancora il vecchio Franco Forestieri. Giusto? Vero? Amen. Cioè dire, ma che cos'è? Che cos'è il peccato? Cos'è il peccato? È l'incredulità, vero? Cioè di non credere che Dio è stato capace di trasformarmi completamente e di credere tutto quello che Lui dice, non quello che il nemico dice, ma tutto quello che Lui dice. Abbiamo sentito, anche Geremia 17 dice questo, che conosce i segreti dei cuori, Dio conosce, vedete? Quindi tutto quello che Lui dice. Ecco dov'è. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca, ma chi è nato da Dio conserva se stesso e il maligno non lo tocca. Ci siete, fratelli? Ci siete? L'accettate, amici miei? È scritto? E il maligno non lo tocca. Prendiamo forza. Prendete forza. Abbiate fede. Abbiate fede. Abbiamo fede. Crediamo. Quindi se la nostra coscienza è appagata con Dio, se abbiamo creduto che i nostri peccati sono cancellati, se abbiamo creduto che li ha messi nel mare dell'ubrio e che li siamo diventati una nuova creatura, noi sappiamo, vedete? Dio conserva se stesso, dunque, ma chi è nato da Dio conserva se stesso e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno, giusto? Avete afferrato? Ma noi sappiamo che il figliolo di Dio è venuto e ci ha dato intendimento, ci ha rivelato, ci ha dato intendimento a ciò che conosciamo, colui che è il vero, e noi siamo nel vero, nel suo figliolo Gesù Cristo. Questo è il vero Dio e la vita eterna. E guardate cosa dice qua, figlioletti, guardatevi dagli idoli. Avete afferrato? Vedete gli idoli? Gli idoli non hanno niente a che vedere con Dio. Gli idoli sono fatti di mano d'uomo, rappresentanza di uomo, rappresentanza di immagini, di cose varie, pensieri di uomo. State afferrando dove voglio arrivare? Pensieri di uomo, della carne. Vedete? Chi non è nato da Dio? Abele. Abele o Caino? Chi non è nato da Dio? Afferrate? Afferrate? Ma chi è nato da Dio, che è nato da Dio, alleluia, ci siete amici miei? Ma chi è nato da Dio, alleluia, questo è importante, conserva se stesso e il maligno non lo tocca. Alleluia! Ecco perché possiamo camminare sui serpenti e sugli scorpioni, non perché... Non so come dire, ma è la verità. È È il tuo cuore che è aperto alla reazione di Dio, allo Spirito di Dio, non alle cose di questo mondo, non alle cose che sono ancora su questa terra, dove ti attirano, dove ti attraggono e dove sei sottoposto a queste immagini, a queste immagini che non hanno a che vedere con Dio, giusto?
Amen.
E il maligno non ti tocca, non ti può toccare. È vero che noi tutti abbiamo, Dio ha deciso per noi esattamente come ha deciso per il fratello Frank, il fratello Branham, ha deciso il destino, non so come dire, ha deciso ogni cosa, è scritto tutto. Tu non lo sai, ma lui lo sa, giusto? Quindi se tu sei nelle sue mani, poco importa quello che ti avverrà. Quello che è importante è che il tuo cuore venga suggellato, giusto? È il cuore che deve essere suggellato, il corpo a te non ti interessa più. L'avete afferrato? Mi sentite, sorella Carmela? Tutti voi mi sentite? Il corpo non ti interessa più, perché questo corpo tu lo devi perdere, tu lo perderai. Quello che ti interessa è il corpo nuovo che è nel cuore. Quando sarà a sua volta diventerai 18 anni, 17 e mezzo, 18. Lì ci sarà un corpo che sarà perfettamente ricostruito. È tutta un'altra cosa, non è niente a che vedere con un corpo di peccato di carne. Quindi il tuo corpo non ti interessa più. Tu l'hai messo nelle mani di Dio. Dio se ne occupa.
Amen.
Dio se ne occupa. È questo che è importante. I nostri pensieri però, come facciamo domani quando diventiamo vecchi? Ma diventerai vecchio? Diventerai vecchia, sicuro sì che ci arrivi? Avete afferrato? Se Dio ti prende prima, vedete? Lasciamolo fare. Quello che è importante è che il maligno che cos'è il maligno? Andate nella Genesi capitolo 4. Abbiamo detto che il mondo intero giace nel maligno, ma che il Signore c'ha l'autorità assoluta. Noi siamo dalla parte di Dio e Dio ci può nascondere delle cose quando siamo diventati amici di Dio. Sapete dove dice questo? Giovanni capitolo 15, aspetta, poi ci andiamo lì. Giovanni, io ve lo dico esattamente come viene lo Spirito. Giovanni capitolo 15, guardate cosa dice qua. Giovanni capitolo 15, se non sbaglio è qua. Giovanni capitolo 15, versetto 15, per accorciare. Vedete? Giovanni 15, versetto 15. Io non vi chiamo più servi, ce l'avete? Perciò che il servo non sa ciò che fa il suo Signore. Ma io vi chiamo amici, perciò che vi ho fatto sapere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Amen. L'avete afferrato?
Amen.
Lo fate vostro questo versetto?
Amen.
Fatelo vostro, amici miei, prendetelo per voi. Realizzate che Dio sta camminando con voi nella rivelazione, nello spirito. Stiamo camminando su serpenti, su scorpioni, il mondo giace nel maligno, ma tu hai ricevuto la rivelazione per te e per i tuoi figli.
Amen.
Alleluia. Amen. È una cosa vera, fondata. Come Dio che è diventato amico tuo ti può nascondere il giorno che lui verrà per rapirti, nel senso che ti preparerà per tale momento, e quando sarà tu lo sentirai, state attenti. Come dicono, quando qualcuno muore sente che sta morendo, vero? Io credo che quando il Signore quando ci prepara e prima di partire noi sentiremo che stiamo partendo. Ci credete? Alleluia! Alleluia! Dobbiamo crederci, fratelli e sorelle. Quindi ci ha rivelato tutto quello che doveva rivelarci, tutto. Questi 7 suggelli era la chiave, ma in realtà, come abbiamo sempre detto, il fratello Branham predicava già sui 7 suggelli, senza che lui se ne rendesse conto, vedete? E poi è venuto l'apertura dei 7 suggelli direttamente. Ogni cosa è stata messa a posto biblicamente. Il fratello Frank ripeteva la stessa cosa, lo stesso spirito. Ora non è più il tempo del messaggio, come abbiamo detto. Ora è il tempo della sposa di Gesù Cristo, ci credete? È il tempo dove la vera comunione, la vera unione, come abbiamo sentito stamattina, quando è bello e caro, quanti fratelli dimorano uniti insieme, e questo adesso è esattamente i cuori dei figli che ritornano alla Pentecoste. E noi stiamo aspettando questa Pentecoste. Ci siete? Riprendiamoci, fratelli miei, riprendiamoci veramente, prendiamo in mano la vita di Dio. Ce l'ha data, ce l'ha data. Se rimane qualcosa in sospeso, diamogliela, diamogliela, perché il nemico te la ridomanderà fin tanto che tu non la lasci, fin tanto che tu hai una lotta diretta con il nemico, dove tu hai vinto e vinci con il nemico, allora è finita. Avete afferrato? Alleluia. Forse vado troppo veloce, ma è la verità. Quindi, ritornando in Genesi capitolo 4, vedete, Genesi capitolo 4, quando Caino era tutto sotto sopra, Caino era tutto sotto sopra, era completamente sotto sopra. Era sotto sopra perché cosa? Perché dentro di lui era tutto rivolto, era tutto sotto sopra, perché e quando c'è stato che dovevano fare, che hanno fatto il sacrificio, Abele, tranquillamente, lui era figlio di Adamo. Caino era figlio di Adamo, ma era figlio di Eva. Avete afferrato? Ci siete?
Amen.
Ma Dio, nella sua misericordia, cosa dice? Lui ha tanta ama del mondo affinché chiunque crede in lui, chiunque, giusto, ci siete? Avete afferrato? Chiunque crede in lui abbia vita eterna. E che passa dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce, giusto?
Amen.
Quindi fino a Dio, se sapessimo la misericordia di Dio, vi garantisco che salteremo sulle sedie gridando gloria a te Signore, gloria, grazie, grazie Padre. Ma vi rendete conto? La natura di Dio è misericordia. La natura di Dio è grazia. È perdono.
Amen.
Altrimenti voi qui non ci fosse... nessuno poteva sussistere davanti alla sua faccia. Nessuno. Quindi fino alla fine, fino a che c'è soffio di vita, fino a che c'è la possibilità che tu possa cambiare, Dio insisterà affinché tu cambi. Avete afferrato?
Amen.
E pensate voi che è male quello che fa Dio o è buono quello che fa Dio?
Gloria a Dio, amen.
Alleluia, vedete? Se non fosse per la sua misericordia, pensate che io ero qua stamattina. Ci siete? Non c'ero qua. Non potevo essere qua. Ma è la sua misericordia. Vedete qua, quindi parla, ci sono stati questi due sacrifici, Abele fa il suo sacrificio, per rivelazione, fratello Bram, l'abbiamo studiato, lo stiamo studiando nei sette suggelli. Per rivelazione, perché sa che è stato il sangue, sa che c'è stato qualcosa. Come dobbiamo andare profondi nella parola di Dio? Pensate voi che all'inizio, state ben attenti, fratello Bram ne ha parlato, all'inizio la procreazione non era nella maniera che è stata fatta. La procreazione era la parola, era la parola. Adamo aveva la parola. Adamo era come Dio sulla terra. Era un figlio di Dio. Figlio di Dio significa che ha tutta l'autorità completa. Poteva dire a questa montagna spostati, mettiti là. Poteva dire a quest'albero, senti, qui tu non mi piaci perché tu mi incombri, mettiti qua. Poteva dire, tu sei un leone, tu sei una tigre. Era un creatore. Sottomessa al creatore, ci siete? Quindi la strada non era quella, la strada era un'altra, quella di poter parlare attraverso la parola di Dio, perché Dio in Gesù Cristo, c'è scritto Efesini capitolo 5, ci sta preparando una sposa, lui completa, perfetta, senza macchie né rughe né sfarcura, ci siete? Diversa da quella Eva, diversa da quella Sara. Vedete? Diversa da quella Maria, più forti ancora, più potenti ancora, dove la parola di Dio è creatrice in lei, perfettamente creatrice in lei, finita. Do per la parola, e che così dice il Signore, le cose vengono, appaiono, sono là. Ci siete? Potete afferrare questo? È difficile questo? È difficile questo?
No, no, no.
State afferrando? Alleluia. È la verità. Tutto quello che sta succedendo, anche che il diavolo è di mezzo, che tutto il mondo giace nel maligno, Dio conosce Israele, Dio conosce il suo popolo, non ci interessa quello che la gente dice, non ci interessa quello che l'ONU, la NATO, tutto quello che fa, non ci interessa, sono che sono dei bugiardi, punto e basta, e che Dio c'ha ragione, e quando sarà, lui farà. Ma tu sei nelle mani di Dio. Quindi vediamo come qui, vediamo che sono questi due fratelli, vedete? Ecco perché si parlava delle chiese, volevo entrare un po' qui dentro, non so se possiamo... Vedete, queste chiese, loro non si rendono conto, non si rendono conto che tutto manifestando il Signore, parlando del Signore, parlando di Gesù, parlando di qua, parlando di là, non arrivano a vivere la parola di Dio dentro il loro cuore in tale maniera che Dio possa risiedere dentro, che lo Spirito di Dio risiede dentro. Perché se lo Spirito di Dio risiedesse dentro, i cattolici non sarebbero più cattolici, i protestanti non sarebbero più protestanti. Giusto? Ci siete? Avete afferrato? I musulmani non sarebbero più musulmani. Israele ritornerebbe subito al suo posto. E tutte via, 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 via. Vedete? Afferrate? Afferrate? Quindi ecco perché c'è una differenza. Ma la differenza non la potete fare voi. La differenza la fa Dio che conosce, giusto? Voi non la potete fare, ma la fa Dio. Quindi quando vediamo qui Caino, vedete questo spirito qua, perché è uno spirito, eh? Adesso, prima era in carne, adesso è spirito. Il Signore dice, versetto 7, se tu fai bene, non vi sarà egli esaltazione? Ma altresì se tu fai male, il peccato giace alla porta. Ora, i desideri di esso dipendono da te. State attenti? Avete afferrato? Vorrei che entraste nella rivelazione. Vorrei che entraste dentro. I desideri di questo peccato dipendono da te. Perché tu, quando sei nato, prima che ancora Dio te lo dicesse, tu hai il libero arbitrio. Sono diventati come uno di noi, conoscendo il bene e il male. Vero? Realizzate? Seguite? Siete con me? Alleluia, perché è importante. Vedete? Quindi, in realtà, questa parola, quando dice il peccato, però peccato, io l'ho cercato benissimo, l'ho cercata, significa il sacrificio d'espiazione. Il sacrificio d'espiazione e giace alla porta, lì, prendilo. Il sacrificio d'espiazione, prendilo. Cattolico, prendi il sacrificio d'espiazione, prendilo. Protestante, prendilo. Ci siete? Cioè dire, il sacrificio di espiazione dove prima ancora che il mondo fosse, l'agnello di Dio è stato immolato. Ci siete? Amen. Vedete come avviene? L'agnello di Dio è stato immolato prima della fondazione del mondo. 1 Pietro, versetto 2, capitolo 2 dice questo, se non sbaglio, vedete? Quindi già c'era questa cosa, c'era già. Alleluia. Quindi ecco perché dice il sacrificio, vedete, alla porta. Ma questo qui è stato prima che lui uccidesse il fratello. State attenti. Prima che lui uccidesse il fratello. Poi ha ucciso il fratello. Lo leggiamo? Guardate. Ecco perché, come abbiamo detto l'altra volta, la Chiesa con la lettera minuscola. Il mio cuore, come il cuore dei fratelli, vorrebbe che tutti, ma Dio conosce i suoi, c'è scritto, vero? Dio conosce i suoi, e colui che pronuncia il nome del Signore si allontana da ogni iniquità. In Timoteo dice scritto questo, 1 Timoteo capitolo 2, se non sbaglio, dice questo. Quindi sappiamo benissimo quello che avviene, sappiamo benissimo quello che succede nel mondo, sappiamo benissimo come sono. Quindi adesso tu pensa per te. Tutto il resto Dio se ne occupa. State afferrando? Dio se ne occupa, pensa per te. Quindi dopo quello che è successo, vedete, quindi questo è stato prima. Quindi dice tu puoi vincere. Vedete, Dio stesso gli dice: dov'è tuo fratello? Avete pensato a questo? Gianfranco, state attenti. Amici miei, afferrate quello che voglio dire. Dio stesso sapeva benissimo quello che era successo, vero? Lo sapeva. Dice: ma dov'è tuo fratello? Mancato tutto, era suo fratello. Nato di donna, suo fratello. Ci siete? Quindi cosa dimostra questo? Non dimostra la misericordia di Dio? Non dimostra l'amore di Dio, la grazia di Dio? Lucifero è stato precipitato, dal cielo è stato precipitato, perché l'astro lucente, lui che si è ribellato nel cielo, che voleva essere come Dio, ed è stato buttato giù, è stato buttato nel giardino dell'Eden. Giusto, vedete? Ci siete? Leggete. Dio vi apre l'intendimento, capirete le cose. Dio apre l'intendimento. È stato buttato giù. E lui voleva una progenie per lui. Una progenie esattamente per lui. Lui solo. Nella sua maniera e nella sua fisiologia, si dice fisiologia? Fisionomia, ma di fisico, la possibilità nel fisico. Già, nel fisico. Fisiologia, cioè dire che poteva avere dei figli, insomma. Poi, aveva una semenza, ma doveva trovare il vaso giusto. Avete afferrato? Doveva trovare il vaso giusto. E l'ha trovato. Ecco perché il mondo giace nel maligno. Vedete perché? E dopo Abele venne Set. Lo possiamo leggere. Set era un pecoraio. Ed a partire da quel momento hanno invocato il nome del Signore. A Caino gli è stato messo un segno. State attenti, è stato messo un segno dove non gli poteva più, nessuno gli poteva fare più male. Vedete? Versetto 13. Lasciate che Dio riempi il vostro cuore e vi faccia vedere posizioni. E non solo questo, ma vi fa ringraziare Dio di quello che Dio vi ha dato, come abbiamo sentito, di quello che voi avete afferrato per lo Spirito. E Caino disse, versetto 13, al Signore: la mia iniquità è più grande che io non posso portare. Ecco, tu mi hai oggi cacciato in sulla faccia della terra, e io sarò nascosto dal tuo cospetto, e sarò vagabondo e errante sulla terra. Ed avverrà che chiunque mi troverà mi ucciderà. E nella Bibbia è scritto? È l'inizio della Genesi. Il Signore gli disse: perciò chiunque ucciderà Caino sarà punito 7 doppi più di che Caino. Il Signore, vedete la grazia, la misericordia? Il Signore pose un segno a Caino. C'è scritto segno da voi? Nella vostra Bibbia? Segno? Un segno. A ciò che alcuno trovandolo non lo colpisse. E Caino si partì nel cospetto del Signore e dimorò nel paese di Nod, voilà, dalla parte orientale. Nod significa esilio, si è andato proprio in esilio, è andato in terre deserte. Vedete chi è che sta vivendo in terre deserte? Ok, lasciamo stare. Vedete, quindi questa cosa Dio l'ha vista fin dall'inizio questa. Queste due linee, sono due linee, e a quelle due linee si sono agganciate altre linee. Afferrate? Ma la sposa di Gesù Cristo, potete capire questo? Se capite, dite amen. Afferrate? La sposa di Gesù Cristo non ha niente a che vedere. Perché poi è venuto Set, vedete? Potete ancora leggere qui, il capitolo 4, lo leggete e vedete esattamente quello che dice. I figli che sono nati, eccetera, eccetera. Dove ha preso la moglie? Caino, dove l'ha preso? Guardate. Genesi 5, versetto 3. Genesi 5, versetto 3. E Adamo, essendo vissuto 130 anni, generò un figliuolo alla sua somiglianza, secondo la sua immagine, e pose il nome Set. E il tempo che visse Adamo, dopo che ebbe generato Set, fu di 870 anni. E generò figliuoli e figliole. E così tutto il tempo che visse Adamo fu di 930 anni. Poi morì. E poi vediamo tutto quello che c'è scritto. Vedete? Al versetto 26 del capitolo 4, state bene, registrate. Versetto 26 dice: e a Set ancora nacque un figliuolo, ed egli pose nome Enos, uomo mortale. Enos vuol dire uomo mortale. Allora si incominciò a nominare una parte degli uomini del nome del Signore. Vedete tutto questo? Quando Dio rivela la parola, Dio ci fa vedere, non so come spiegare, ci fa vedere tutto questo. Ma quello che è più importante è che il nostro Dio in Gesù Cristo ha ricevuto ogni autorità. Adesso poi leggeremo i passi della scrittura. Ha ricevuto ogni autorità. È Lui che domina, è Lui che regna. E quando sarà il tempo, Lui agirà. Da che parte stiamo? Vedete la domanda. Da che parte stiamo? Alleluia. Quindi ecco perché Lui ci fa vedere tutte queste cose. Ce li fa vedere di tale maniera che noi possiamo veramente ringraziarlo, lodarlo, ancorarci al lato suo. Come può nascondere alla sposa i suoi segreti? Come può nasconderli? È tutta la parte di se stesso. Ricordate cosa abbiamo detto? Quando Adamo ha visto Eva, ha detto l'altra me stesso. Non ha detto l'altra metà, ha detto l'altra me stesso. Alleluia, l'altra me stesso. Sapete, ecco perché se potessimo entrare perfettamente nello Spirito, quando entriamo nello Spirito, Dio ci fa vedere gli errori. Se io riesco a mettere a posto gli errori davanti a Dio, oggi che ho la rivelazione, oggi che ho la capacità di realizzare le cose spirituali, non le cose materiali, non l'intelligenza umana, ma l'intelligenza che viene da Dio, dallo Spirito, ci siete? Che li posso realizzare e dire: sì, io ho fatto degli errori, ma tu sei capace, sei grande, sei capace non soltanto di perdonarmi, ma di ridrizzare ogni cosa, di rimettere a posto ogni cosa. Perché tu hai l'ultima parola, Dio c'ha l'ultima parola, non ce l'ha il diavolo. Ci credete? L'accettate? Dio, lo Spirito Santo di Dio, c'ha l'ultima parola, Gesù Cristo. Dove dice ogni potestà, guardate qua, prendete Apocalisse. E siamo stati noi che l'abbiamo vinto, anche Apocalisse, come Giovanni 17. Giovanni 17 uguale. Beh, Apocalisse, guardate l'Apocalisse. Apocalisse 17. Leggiamo dal versetto 13, per non entrare nella parte, diciamo, profetica particolare. Rimaniamo nell'insegnamento giusto. Costoro hanno un medesimo consiglio e daranno la loro potenza e potestà alla bestia. Costoro guerreggeranno con l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori, il Re dei Re, e coloro che con Lui sono chiamati, leggetelo voi, alleluia. Tante volte abbiamo detto e lo ripetiamo ancora: siete un eletto di Dio? Siete un'eletta di Dio? Afferrate, ci credete? Dentro, sentite qualcosa dentro che dice, ma che vi aggancia la parola, che vi aggancia lo Spirito, lo sentite? Amen. Alleluia. Noi lo vinciamo, noi l'abbiamo già vinto. Ma prova dopo prova, tappa dopo tappa. Questo per il tuo ammaestramento, per il mio ammaestramento, per la mia crescita, la tua crescita, per la tua perfezione, per la mia perfezione, per arrivare esattamente lì dove Dio ci ha visti prima della fondazione del mondo. Ci credete? Ha visto un Franco Forestieri che era completamente diverso di quello che è adesso. In qualcosa che, un corpo glorificato, un qualcosa di speciale. Non abbiamo idee, non possiamo immaginarlo. La mia mente non può immaginarlo. Ma so che è là. So che io sono soltanto il riflesso che è sulla terra. Dio ha un'opera, la sta facendo. Quando è finita, vado su. Ci credete? Quando è finita vado su, vado a raggiungere quel corpo vero, esattamente come il nostro Signore Gesù Cristo. Sulla terra avevo un corpo umano, lo potevate toccare, quando toccavate gli facevate male e diceva, ai, vedete? È un corpo come il tuo e il mio, ma quello non c'è più. Adesso è glorificato, adesso si trova non soltanto alla destra di Dio, ma è sul trono, come abbiamo la rivelazione, come conosciamo. Attorniato dei quattro esseri viventi, dove nessuno può entrare in quel trono là, dove Giovanni era completamente, piangeva, se vi ricordate che abbiamo letto, piangeva perché non c'era possibilità di guarigione, c'era possibilità di riscatto, di salvezza, eravamo tutti persi e piangeva, e uno degli anziani diceva non piangere, ecco l'agnello di Dio. Il leone della tribù di Giuda, ma dice ecco l'agnello di Dio, si è girato e ha visto un agnello sul trono l'ha visto come in forma, vedete, spirituale, ma Dio nessun uomo la poteva, spirito, afferrate? Alleluia, noi l'abbiamo vista in Gesù Cristo. Io ero 2000 anni fa, ero con lui là, ce l'avate voi? Ce l'avate? Io 2000 anni fa ero con lui in Israele. Ero con lui, camminavo con lui, ho visto tutti quei miracoli che lui ha fatto, quei morti che risuscitavano, quella misericordia assoluta, totale che lui aveva verso i poveri, verso i più deboli. I farisei era diverso, gli diceva sepolcri imbiancati, gli diceva serpenti, gli diceva figli del diavolo. State afferrando la marca di Caino? State afferrando la marca di Caino? Devo andare oltre. Dio vi lo rivelerà. Dio ve lo dirà. Vedete? Non voleva convertire i farisei. Non li poteva. Non li ha mai convertiti, non li poteva. Ma te e a me ci è riuscito. Alleluia, ci siete? Ma il fariseo no. Pensate voi che il Papa se arriva a convertirsi, ce n'è che pregano per il Papa che si converte? Ma non lo so, ce ne sono, l'ho sentito, anche prima ancora, che il Papa si converte. Ah, una natura è una natura, alleluia, uno spirito è uno spirito. State ascoltando, amici miei, che Dio ci benedica, ci dia quella forza interiore di poter afferrare appieno, che la parola è nel tuo cuore, non è lontana da te, ma è nel tuo cuore, vicino a te, è nel tuo cuore. Pronuncia la parola, pronunciamo la parola. Quando vediamo che il diavolo si accanisce così e che cerca di sopraffarti, che cerca di sottometterti, che cerca di fare delle cose che sono assurde, pronuncia la parola. Egli si allontanerà, si deve allontanare, così dice il Signore nella Scrittura, si deve allontanare. Abbi fede, abbiamo fede, perché in questo noi siamo figli e figli di Dio, che siamo capaci di pronunciare la parola, che la percepiamo, la riceviamo. Alleluia. Quindi qui avete visto, anche in Giovanni 17, allora volevo leggere una parola, ma il tempo è passato. In Luca ho messo giusto qualche versetto, adesso sto aprendo il biglietto, vedete, In Luca, Luca 24, 45, guardate, Luca 24, 45, poi andiamo in Giovanni. Luca 24, 45. Luca 24, 45, sapete, i due d'Emmaus, e dopo quando lui si è presentato ai discepoli e che pensavano che era uno spirito, vedete? Al versetto 36, 24, 36, leggo giusto qualche, perché il tempo sta passando velocemente. Ora mentre, ce l'avete? Luca 24, 36. Ora, mentre essi ragionavano queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo di loro e disse loro, pace a voi. Ma essi, smarriti e impauriti, pensavano vedere uno spirito. E gli disse loro, perché siete turbati? E perché salgono ragionamenti nei cuori vostri? Avete afferrato come i pensieri dei cuori come venivano fuori? Avete afferrato? Ci siete? Potete dire amen? Realizzate? Gloria a Dio. E perché salgono ragionamenti nei cuori vostri? Vedete le mie mani, i miei piedi, perciò che io sono adesso. Palpatemi, vedete, perché uno spirito non ha carne né ossa, come mi vedete avere, anche mangiato. E detto questo mostro loro le mani e i piedi. E poi qui continua ancora, andiamo al versetto 45, ma anche 44. Poi disse loro, questi sono i ragionamenti che io tenevo essendo ancora con voi, che conveniva che tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti, nei salmi, fossero adempiuti. Alleluia. Quello che ha fatto il fratello Branham, quello che ha fatto questo servitore di Dio, questo spirito di Elia, il messaggero dell'epoca di Laodicea, ha fatto proprio questo. Ci ha rivelato quello che c'era in Mosè, quello che attraverso Mosè, Elia, vedete, i profeti, i salmi, è quello che ha fatto. Allora, versetto 45, egli aperse loro la mente per intendere le scritture. Aperse la mente per intendere le scritture. Alleluia, ci siete? Perché è importante questo. Aperse loro la mente. In Giovanni capitolo 20 trovate la stessa cosa. È lì che ha detto tutto quello che voi legherete sulla terra sarà legato nel cielo, quello che voi libererete sulla terra sarà liberato nel cielo, e via, 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 tutto questo. Quindi aperse loro la mente per ricevere istruzione, per comprendere la scrittura. Ma adesso, dopo che viene la scrittura, dopo che c'è la comprensione della scrittura, lo Spirito viene e piazza ogni cosa al suo posto. Ci siete? Lo Spirito Santo viene e mette ogni cosa al suo posto. Giusto. Ecco cosa vuol dire. Questo, così. Hop. Esattamente gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, 9, 20, tutte le cose sono al suo posto. E poi arriva, la pioggia dal cielo. Afferrate? Arriva la pioggia del cielo esattamente, ecco perché dice qua, guardate cosa dice qua, versetto, continua ancora, per intendere, e disse loro, così è scritto e così conveniva, versetto 46, che Cristo soffrisse, che al terzo giorno risuscitasse dai morti, e che nel suo nome si predicasse ravvedimento e remissione dei peccati, fra tutte le genti, vedete la natura di Dio? Cominciando da Gerusalemme, cominciando dalla casa di Dio, la Gerusalemme è la casa di Dio. E voi siete testimoni di queste cose. Ed ecco, io mando sopra voi la promessa del Padre mio. Afferrate? Si concretizza nel vostro cuore, voi tutti che state ascoltando? Si concretizza in noi? Io mando la promessa del Padre mio e voi dimorate nella città di Gerusalemme. Dimorate nel corpo di Gesù Cristo. Si vuol dire questo, dimorate nel corpo di Cristo. Perché di là che viene lo Spirito, di là che vengono i doni, di là che vengono i ministeri, dimorate, e di là che vengono, esattamente come nell'alto solaio, Atti degli Apostoli, capitolo 2, erano 120, rimanevano là in preghiera tutti, dimorate a Gerusalemme, finché siate rivestiti della virtù dell'alto. Alleluia! Alleluia! Avete afferrato, ci credete? È la verità, che Dio veramente ci afferri e concretizza l'opera sua nella mia vita, nella nostra vita. Perché è importante che noi sappiamo chi siamo, se siamo figli d'Abramo, secondo la fede, giusto? La discendenza. Allora Dio non si nasconderà più di noi, parlerà con noi, parlerà. Dobbiamo soltanto sottometterci al pastore.
Al Papa.
Fratello Branham.
Lo Spirito di Dio.
Alleluia. A Cristo, alla parola, a Gesù. Dobbiamo sottometterci a Lui. Allora Lui ha delle cose particolari, speciali per noi. Cose speciali e particolari per tutti noi. Io credo veramente con tutto il cuore che stiamo arrivando veramente alla fine. Dio ci sta parlando di una maniera tale, profondo, credo con tutto il cuore, che e più Lui ci parla in questa maniera e più il nemico si agita. Il nemico si agita. State attenti. Lasciatelo agitare. Voi siete figli e figlie di Dio. Lasciatelo agitare. Lasciatelo andare. Alleluia. Seguite la vostra strada, seguite il cammino che Dio ci ha preparato, lasciamo. Le cose di Dio lasciamola dire, le cose degli uomini agli uomini, stop, finito. Egli ci viene in aiuto, ci sono tanti passi, vedete, prendete uno Pietro, guardate quanti passi il Signore ci ha fatto vedere questa mattina, senza che noi no. Senza che noi ce ne rendiamo conto. 1 Pietro capitolo 1. Ritorniamo sempre là. Guardate cosa dice qua. Ci sono quei saluti particolari al versetto 1. Vedete che è un po' dappertutto che Paolo manda. Poi dice agli eletti, secondo la preordinazione di Dio Padre, agli eletti, in santificazione di spirito, per ubbidienza e per essere cospersi col sangue di Gesù Cristo. Perché dice questo? Perché dice, siete cospersi col sangue di Cristo, ci siete, l'afferrate? Ma cospersi, dico cospersi, pieni, immersi, alleluia, immersi. Dio ci benedica veramente. Grazie e pace vi sia moltiplicata. E poi dice, benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale secondo la sua grande misericordia ci ha rigenerati, ci ha fatti nascere di nuovo. Rigenerati significa nascere di nuovo in speranza viva per la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, all'eredità incorruttibile e immacolata che non può scadere, conservata nei cieli per noi, i quali siamo nella virtù di Dio e conservata nei cieli per noi. Ci siete? Avete afferrato? Non scadrà, non può scadere. I quali siamo nella virtù di Dio per la fede, guardati per la salvezza presta a essere rivelata nell'ultimo tempo. Io vi faccio la domanda, è stata rivelata la parola? Siamo nell'ultimo tempo? Siamo proprio alla fine dei tempi? Dei tempi, dei tempi? Alleluia, ci siete, la ferrate? Quindi quale non è la mia preoccupazione? Io, Franco Forestieri. E ognuno si batte il suo petto di dire, Signore, come mi trovi? Come mi trovo davanti a te? Come sono? Sono io pronto? Sono io proprio vicino a te o sono lontano da te? Mi intrattieni, mi parli, mi guidi? Vedete? Come siamo davanti al Signore? O in questo momento, come siamo? Vedete? Ecco perché questa parola è per noi, è veramente per noi, nel quale voi gioite, essendo al presente un poco, se così bisogna, contristati in varie tentazioni, afferrate? A ciò che la prova della vostra fede è molto più preziosa dell'oro, che perisce, eppure è provato per il fuoco, sia trovata lode, onore e gloria nell'apparizione di Gesù Cristo, vedete? Esattamente quello che stiamo dicendo. Il quale benché non abbiate visto, voi l'amate, nel quale credendo, benché ora non lo vedete, voi gioite di un'allegrezza ineffabile e gloriosa. Lo fate? Vero? Ci siete? Alleluia! ottenendo la fine della fede vostra, la salvezza delle anime. Alleluia, alleluia, speciale, meraviglioso. Ci sono tanti altri passi, tanti altri passi, tanti altri passi. Ma sappiate benissimo che tutto attorno a noi ci sono tenebre, ma noi siamo la luce e stiamo camminando nella luce. Alleluia. Ci credete? A Dio sia veramente tutta la gloria. A Dio sia tutta la gloria. Che il Signore ci possa benedire. Spero che questa parola non era... è uscita così, non è che era, non era previsto, vedete, nella maniera... Ma Dio conosce tutto, Dio conosce tutto. Dio sa tutto. Significa che io ce n'avevo di bisogno. Non ho guardato neanche il foglietto, l'ho guardato alla fine, il foglietto che avevo preparato, ma Dio ci dà di potere, di poterci muovere e di glorificare il suo nome, perché sappiamo che è qui in mezzo a noi. Amen. E il timore di Dio ci possa prendere, impadronirci. Vogliamo pregare per Francesco, per Carmela, vogliamo pregare per quelli, per i malati del popolo di Dio. Vogliamo pregare con tutto il cuore, sappiamo, Dio ci ha dato tante di quelle benedizioni, tante realizzazioni di guarigione. Dio sta camminando con noi, dobbiamo crederci. E non possiamo rattristare lo Spirito Santo per la quale Dio ci ha suggellati. È vero, mi sbaglio? Non potete farlo, amici miei. È come attristare vostro padre, è come attristare vostra madre, non so come dire, attristare la Chiesa. Vedete, non potete fare questa cosa. Vogliamo camminare in novità di vita, vogliamo risolvere i nostri problemi e vogliamo dire basta, ti voglio seguire Signore, finito, finito, alleluia, che Dio ci benedica, amen. Dio ci benedica, amen. Ci vogliamo alzare. Vogliamo cantare un cantico. E poi pregheremo insieme. Magari i fratelli venite qua, preghiamo tutti insieme per Carmela e Francesco. E per gli altri. E a Carmine. Carmine aveva detto di pregare per lui. Non so perché, ma di pregare per lui. Qualcosa c'è. O gli occhi o qualcos'altro, non lo so. Mi ha detto di pregare per lui, anche Lucia, è vero.
C'è anche Giovanni con influenza.
Giovanni?
Il figlio di Francesco.
Amen. Preghiamo. Vogliamo credere che Dio ci ascolta e che si prende cura delle anime nostre e dei corpi nostri. Vogliamo cantare un cantico di ringraziamento, d'adorazione. Il 317. Lo conosciamo questo, vero Tony? 317. Io forse ho parlato un po' forte, ma... Oh, quanto è glorioso Gesù mio Signore, oh, quanto è glorioso per me. Rifugio ho trovato nel suo grande amore, mi ha dato pace e la fede. Alleluia. Amen. Oh, quanto è
glorioso Gesù mio Signore, oh,
Rifugio dell'alma
Vi sentite sicuri nel suo amore? Venite davanti, fratelli, venite qua. Venite qua davanti. I fratelli, anche i giovani, venite. Anche i giovani. Venite tutti. Tutti. Venite tutti. Crediamo che il Signore è il vincitore, vero?
Amen.
Crediamo che per Lui tutto è possibile, che non c'è nessuna barriera. Vogliamo invocarlo. Vogliamo invocarlo veramente con tutto il cuore, in spirito e verità. Che il Signore ci esaudisce, ci può esaudire, ci esaudisce. Domandate e vi sarà dato, giusto? Bussate e vi sarà aperto. Noi stiamo bussando. Crediamo che Francesco e la famiglia, e che Carmela e Carmine, e noi, è ancora qui, in mezzo di noi, in mezzo di noi. Se c'è qualcosa ancora che dobbiamo dare al Signore, gliela diamo. Il corpo nostro glielo diamo al Signore, è suo. Tutto è possibile. Le orecchie si possono aprire. Alleluia. Io ci credo, ci crediamo. Invochiamo il suo nome. Padre Celeste, alziamo le mani. Alziamo le nostre mani verso di noi. Conosciamo, sappiamo, Signore, che Tu sei in mezzo di noi. Crediamo nella Tua presenza. Crediamo nel nome glorioso di Gesù Cristo. Crediamo che per te tutto è possibile e noi lo crediamo in questo momento nel nome di Gesù Cristo. Raggiungi le persone malate, raggiungi i corpi, raggiungi i cuori e noi tutti che siamo qua, Signore, desiderosi, bisognosi di te. Oh, chi è avanzato in età, per i giovani, per ogni cosa, la sottomettiamo a te, Padre, la sottomettiamo a te nel nome di Gesù Cristo. Tu sei il Dio vivente, il Dio vero, che non ci puoi nascondere nulla e non ci nasconde nulla. Tu sei il Dio che guarisce in quelle lividure, in quel sangue prezioso che è stato versato. Oh, lo prendiamo a pieno, noi tutti, insieme ai miei fratelli, alle mie sorelle, lo prendiamo tutti e crediamo che Tu lo stai spandendo su di loro, come lo spandi su di noi, affinché la guarigione possa avvenire nel nome e per la gloria di Gesù Cristo. Meraviglioso Padre, dipendiamo da Te, Tu sei il vero, Tu sei tutto, riempi il cielo e la terra. Non abbiamo parole, non ho parole per dirti quello che Tu sei, ma Tu sei grande e glorioso, sei il Salvatore della mia vita, delle nostre vite. Ecco perché Ti domandiamo semplicemente, Ti invochiamo affinché questa cosa possa avvenire ora, immediatamente adesso, nel nome di Gesù Cristo, che Tu possa toccare i cuori dei grandi e dei piccoli. Sì, Signore, noi tutti, e di quello che Ti sta pregando. Padre Celeste, fai grazie, fai scendere veramente quell'olio che viene dal cielo, che viene dal trono della grazia, quell'olio meraviglioso e glorioso, Signore, fai grazie, fallo scendere in mezzo di noi, tocca i cuori, tocca i corpi, oh Gesù, fatti sentire nella vita nostra, nell'anima mia, nell'anima nostra. Possiamo percepirti nella Tua presenza. Meraviglioso Gesù, parlaci ancora. Oh, strada facendo, parlaci ancora. Camminando, parlaci ancora. Rivelati, come è stato detto, Tu continui a rivelarti. Grazie Gesù per quello che Tu fai. Oh Signore, in questi pochi due o tre, radunati nel Tuo nome, siamo due o tre. Non siamo molti, Signore. Oh, ma Tu sei venuto per gli ammalati,
Amen.
Non per quelli che erano sani, ma per gli ammalati.
Amen,
e noi tutti, bene o male, siamo tutti ammalati. Oh, Signore, una chiesa ammalata, una chiesa che cerca guarigione, una chiesa che cerca il legame profondo con Te, la sottomissione a Te, una chiesa che cerca Te, Signore, una chiesa che cerca Te. Grazie, Padre, perché Tu ci esaudisci nel nome di Gesù Cristo. Se voi la chiedete nel mio nome, il Padre mio vi esaudirà nel nome di Gesù Cristo. Grazie Padre, grazie per la Tua fedeltà, grazie per il Tuo amore. Alleluia. Oh Gesù. Oh Gesù. Amen. Amen. Oh, possa toccare il lembo della Tua veste.
Possa veramente camminare questa alta.
Alleluia.
Tanto, Signore.
Alleluia.
Le sofferenze che il Signore tu hai pagato, Signore, veramente, che possiamo rimettere tutto ai tuoi piedi.
Grazie, Gesù. Sì, Signore.
Per noi, per i fratelli, per i bisognosi, Signore.
Sì, Gesù. Sì, Gesù.
E puoi veramente rivelare, Signore, il tuo popolo alla tua
sede. Amen.
Grazie.
Amen.
Amen.
Alleluia. Grazie, Gesù.
Amen.
Grazie, Gesù.
Oh
Gesù Cristo,
ancora una volta per la tua parola, Signore.
Meraviglioso
la
Padre.
La tua parola è la verità, Signore.
Amen.
La tua parola è il principio e la fine, Signore.
Alleluia, sì, oh, Gesù. L'alfa e l'omega. Grazie,
tu
Gesù.
Tu sei l'eccesso di Dio vivente.
Oh Gesù Cristo,
vero,
Gesù Cristo.
Colui che si è appartato di popolo.
Amen.
Colui che si è scelto una
scuola, amen. Amen.
Oh Signore, colui che è venuto per gli ammalati.
Oh Gesù, sei venuto per me, Signore, per me.
Tu non sei venuto, Signore.
Oh Gesù Cristo.
Ma per gli ammalati,
Gesù Cristo.
Vi sono malattie fisiche.
Oh,
malattie
sì, Signore,
tu
sì, Signore.
Ogni cosa, Padre.
Oh
tu
Gesù Cristo.
Su ogni cosa,
alleluia, alleluia.
Tu ci hai promesso che nel tuo nome, nel nome del Signore Gesù Cristo,
sì,
quel
Signore.
Nome che ci è stato rivelato,
alleluia.
Pieno di autorità,
alleluia.
E che può
alleluia.
Sconfiggere ogni infermità,
amen.
Signore,
amen. Ogni
via
demone,
fisica,
ogni demone. Sì, Padre. Gesù.
Guarisci la tua chiesa.
Oh, alleluia. Alleluia.
Adornala della tua
oh,
parola.
Oh Gesù Cristo, sì, Signore.
Sì.
Della tua rivelazione, sì, Gesù.
Alla tua volontà.
Oh,
tua
meraviglioso Padre, sì. Gesù.
Risveglia la tua sposa.
Alleluia. Amen.
Amen. Amen. Glorifica il tuo nome.
Alleluia.
Tuo Padre.
Alleluia.
Manifesta la tua potenza.
Oh Gesù Cristo.
Oh
Gesù Cristo.
Celeste.
Vivente e glorioso
Signore.
Signore.
Guarisci, Signore. Fratello Giovanni, Francesco,
sì, Signore, sì, Signore.
La sorella Carmela,
sì.
Fratello Cardine,
amen,
Signore.
Amen,
guarisci,
amen,
Signore.
Amen.
Ognuno di noi, oh
sì,
Padre,
Signore, ancora,
abbiamo bisogno del
ancora Antonio, del Angela,
Signore,
sì, Signore.
Del tuo sostegno,
alleluia.
Della tua guarigione divina,
alleluia,
Padre,
sì,
perché
Signore.
Non è per potenza. Non è per forza,
amen.
Ma per il tuo spirito,
amen.
Padre,
amen.
Tu puoi guarire
amen.
Ogni infermità,
alleluia.
Padre. Oh sì, oh Padre.
Alleluia, grazie. Signora.
Grazie, Padre.
Tu l'hai fatto.
Tu
lo fai. Grazie.
Tu guarisci ogni infermità. Padre.
Amen.
Che a te sia tutta la lode, la gloria e l'onore, Padre.
Sì, Gesù.
Perché tu solo ne sei degno, Padre.
Alleluia.
Ti ho fatto grazia di riconoscerti quale re dei re.
Alleluia, Signore e Signore. Amen.
Colui che ha vinto la morte. Padre.
Amen.
Per il sangue dell'agnello.
Alleluia. Alleluia.
Grazie, Padre.
Grazie.
Nel nome del Signore Gesù Cristo.
Alleluia.
Ti ringraziamo.
Sì,
amen.
Signore, amen.
Amen.
Amen. Amen.
Benedici, Signore, anche Gianni.
Sì, sì, Gianni e Mariuccia, sì, Signore.
Oh, non so se
oh li includiamo nella preghiera, Signore.
Ma, Signore,
li includiamo nella preghiera. Ancora Stefano. Signore Gesù, per te tutto è possibile. Stefano grande, Stefano piccolo, Signore. Tutto è possibile, Padre, tutto è possibile. Muoviti in mezzo di noi, Padre, muoviti in mezzo di noi. Spirito divino, muoviti in mezzo di noi. Non siamo degni, ma tu ci hai resi degni a causa di Gesù Cristo, a causa del sangue dell'agnello. Ci hai fatto grazia, Signore. Ci hai fatto grazia. Alleluia, grazie, Padre, grazie. Grazie, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Amen. Dei giovani, volete ringraziare il Signore? Vi sentite? Di aprire la bocca e ringraziare il Signore. Nella semplicità, semplicità, semplicità.
Per quello che per me ogni giorno, Signore.
Alleluia. Sì, Signore, sì, Signore.
Perdonami il nostro peccato, Signore,
gettando le mani. Oh, Gesù, amen. Alleluia. Sì, l'hai fatto, sì, Signore.
Aiutaci, Signore, guarisci tutto il tuo popolo.
Oh, Gesù, sì, Signore, sì, Signore.
Per la Carmela, per la Carmela, per la Carmela, per
la Alleluia. Sì, Signore, sì,
aiutaci,
Signore.
Signore, per dei giorni a venire, Signore, fai sì che possiamo...
Amen, sì,
desideri,
sì,
giorno,
sì,
amen.
Sì, sì.
Grazie, Padre, per tutto quello che fai per noi.
Grazie.
Siamo tutto questo insieme nel nome del Signore Gesù.
Alleluia, amen, amen. Grazie, Gesù, grazie, Gesù. Grazie per la Tua presenza, Signore, grazie. Oh, Gesù, Tu non guarda il numero, Tu guarda il cuore, Signore.
Amen.
Tu guarda al cuore, Signore, Tu guarda al cuore. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù.
Signore, grazie al tuo
Grazie Gesù.
Preghiamo tutti insieme perché
oh meraviglioso Padre. Meraviglioso Padre.
Amen.
Amen. Tu la confermi, sì Gesù. Oh Gesù Cristo. Oh Signore Gesù. Amen. Sì Signore, sì Signore. Grazie Gesù. Amen. Amen.
Oh Signore, tu ci conosci da prima della fondazione della terra, Signore.
Amen, Gesù.
Non ci voglia che cada senza il tuo volere, Signore, il capo sogno attorno a noi, Signore.
Grazie, Gesù.
Che sia spirituale che
finisca, Signore. Grazie, Gesù.
Te lo chiediamo nel nome del Signore.
Amen.
Alleluia. Alleluia. Grazie, Gesù. Mentre il tuo spirito scende nei cuori, l'ho preso basso,
io mi consacro, mi arrendo a te, Signore. Mentre il tuo spirito scende nei cuori, io mi consacro, mi arrendo a te, Signore, mentre la pace, la gioia invade, per le strade, da te, Signore, mentre il tuo spirito scende nel cuore, io mi consacro, mi arrendo a te, Signore, mentre il tuo spirito scende nel cuore. Io mi consacro, mi arrendo a te, Signore.
Amen.
Mentre d'alto ricevo l'importanza,
l'importanza, l'anima mia, da te, Gesù, nel tuo spirito scende nel cuore, io mi consacro, mi arrendo a te, Signore, mentre il tuo spirito scende nel cuore. Io mi consacro, mi arrendo a te, Signore.
Alleluia.
Amen. Amen. Grazie, Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Vogliamo chiudere, vogliamo pregare, chiudiamo. Vogliamo chiudere.
E grazie Signore, già ti abbiamo pregato Signore,
grazie,
per l'intercessione Signore presso, oh Signore, la potenza del Padre affinché veramente ci siano guarigioni e la tua manifestazione in questa piccola chiesa Signore. Ma Signore stendiamo la nostra preghiera affinché tutta la tua santa chiesa Signore possa veramente Signore radunarsi Signore in quell'unico spirito, in quell'unico sentimento Signore affinché veramente l'ultima pioggia possa scendere Signore e tu Signore possa compiere la tua opera su questa terra, Signore, nella tua Chiesa, Signore. Grazie. Poi avrai altro da fare, Signore.
Sì,
ma noi preghiamo in particolare per la nostra posizione, Signore.
Oh,
benedicici, Signore. Continua a guidare, Signore, la giornata di oggi, Signore.
Amen.
E benedire, Signore, anche i fratelli e le sorelle che non hanno potuto essere in mezzo di noi, Signore. Oh, Signore, veramente, ti presentiamo i giorni a venire, Signore. Oh, certi, Signore, che quello che ancora oggi tu ci hai dato, Signore, oh, Signore, è vita e verità per ogni giorno, Signore. Il tuo potente braccio è disteso sopra ognuno di noi, Signore, per guidarci, per correggerci, per proteggerci, Signore. I tuoi angeli sono accampati attorno ai tuoi, ai tuoi santi, Signore. Benedicici, guidaci, Signore. E ancora, per il santo popolo di Israele, Signore, non vogliamo dimenticarci di loro, Signore. Nonostante, Signore, le cose terrene ancora, Signore, ma Signore fa parte del tuo piano di cose, Signore. Amen, Signore, amen. E così, Signore, per le persone, i tuoi ministri, Signore, che tu hai mandato, Signore, il nostro fratello Franco, Signore. Così, Signore, in ogni chiesa ce ne sarà qualcuno, Signore, veramente donagli sempre saggezza e guida, Signore, per il tuo popolo.
Alleluia.
Ed ora, Signore, veramente, rimanendo qui, Signore, radunati, vogliamo ancora gustare la comunione fraterna, Signore, e ancora di più la comunione e la tua presenza in mezzo di noi, Signore. Grazie su tutto questo, Signore, su ognuno di noi.
Alleluia.
Invochiamo la tua santa benedizione nel nome santo di Gesù Cristo, il Signore nostro. Amen.
Amen.
Che il Signore ci benedica, vi benedica. Amen. Amen.
Grazie.
Pace.
Anche a te, Gesù.
Pace.
Prima scena.